ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Architects and the City, la trasmissione in collaborazione con l'Ordine, la Fondazione degli Architetti. Questa mattina staremo insieme per approfondire il discorso che abbiamo lanciato 15 giorni fa intorno alla struttura tecnica nazionale. Ricorderete, una struttura a cui partecipano i professionisti dei vari ordini professionali a titolo volontario in quelli che sono i momenti di maggiore sofferenza, no? Nel nostro paese, ai noi sempre più frequenti, legati a disastri naturali, terremoti, alluvioni, e sappiamo quanto questo ci racconti anche dell'attualità, no? della nostra regione, per rimanere nei temi che sono più consueti agli ascoltatori di Controradio. Vi ricordo che siamo anche in diretta video streaming sui canali social dell'Ordine e della Fondazione degli Architetti e naturalmente sul profilo Facebook di Controradio. Presento subito i miei ospiti questa mattina. Parterre Ricco, alla mia destra l'architetto Paolo Caggiano, che torna a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ci mancherebbe il responsabile della struttura tecnica nazionale nella dimensione toscana, no? A livello, esatto, regionale. Alla mia estrema sinistra invece il presidente nazionale della struttura tecnica, ovvero l'ingegnere Felice Monaco. Buongiorno,
buongiorno,
grazie di essere,
buongiorno,
con noi. Gian Piero Giovannetti, grazie, invece, che è rappresentante dei periti industriali, no? La struttura,
grazie,
tecnica,
buongiorno,
nazionale, quindi
buongiorno.
Un'altra dimensione professionale di cui parleremo naturalmente. E collegata in remoto, in video streaming con noi, c'è anche la dottoressa Monica Salvadori, che invece è afferente al gruppo dei geologi, no? Per quello che riguarda la struttura tecnica a livello toscano. Buongiorno, grazie di essere con
buongiorno.
Noi.
Buongiorno a tutti.
Io comincerei con l'architetto Caggiano, no? Per riprendere un po' il discorso che abbiamo fatto 15 giorni fa, una struttura diciamo di cui si parla poco ma che è fondamentale, non nata da molto ma che rappresenta un supporto indubbiamente indispensabile, potremmo dire, di professionalità che va a affiancare le istituzioni nei momenti delle emergenze.
Certo, certamente, sicuramente è una struttura che si mette a servizio della collettività. Le libere professioni scendono in campo per mettersi a fianco della protezione civile nei momenti, nelle situazioni emergenziali, nei contesti emergenziali. Sono figure eterogenee, quindi la struttura tecnica nazionale punta sulla sinergia e sulla interdisciplinarietà delle professioni, quindi abbiamo architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali, periti agrari e dottori agronomi e forestali. Questo perché le emergenze, anche se inizialmente nel lontano passato sono state sempre concentrate sugli eventi emergenziali legati al terremoto, in realtà abbiamo visto, insomma, nei tempi recenti che le emergenze avvengono di ogni tipo, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, e quindi questa integrazione anche con altre professionalità oltre a quelle storiche serve appunto a questo. Le professioni tecniche quindi si sono radunate in questa struttura, che ha ovviamente una organizzazione nazionale, e poi discende sui territori attraverso coordinamenti regionali, e i quali fanno una serie di attività, tra le quali la prima ovviamente è quella formativa, cioè si formano i colleghi che si rendono disponibili per queste attività volontaristiche per affrontare le emergenze con dei corsi specifici che sono organizzati con il supporto del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Poi noi almeno a livello regionale ci occupiamo anche di fare attività divulgative attiva, per cui abbiamo deciso di andare sul territorio per parlare sia ai colleghi, per avvicinare nuovi colleghi che possono partecipare alla struttura, ma anche alla collettività e soprattutto anche alle istituzioni, perché a volte le istituzioni non ci conoscono bene, quindi nelle emergenze perdono subito un po' il controllo e non sanno che magari possono contare anche su delle persone formate. E abbiamo iniziato appunto l'11 di settembre dello scorso anno un primo incontro a Pistoia, al quale fra l'altro partecipò anche il capo nazionale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. E la nostra intenzione è proprio girare tutte le province della Toscana per fare questa attività divulgativa. Poi facciamo anche attività per quanto riguarda almeno noi architetti, già da anni, sia con gli architetti di Firenze e di Pistoia, fanno un'attività anche nelle scuole, un'attività conoscitiva con un progetto che anni fa si chiamava Architetto per un giorno, se non mi sbaglio, e si va a parlare ai bambini nelle scuole e si racconta anche in maniera chiaramente molto, molto soft si racconta come sono fatte le strutture, parlando con un'analogia tra le strutture di un edificio e il corpo umano, e c'è tanto interesse da parte dei bambini. E poi ecco, l'altra attività è quella anche di, ovviamente, di fare anche esercitazioni, perché una volta formati bisogna anche tenere e applicare queste nozioni che abbiamo imparato, e quindi stiamo lavorando, speriamo di riuscire in questo anno a fare una grande esercitazione in un comune della Toscana, in modo da mettere in condizione di oltre a fare esercitazione anche di dare supporto a qualche piccolo comune che ha subito magari dei fenomeni emergenziali che non riesce a gestire da solo.
Insomma, tanta carne al fuoco. Allora, Presidente Monaco, chiariamo un po' come nasce, no, questa struttura, quali sono le cose che sono già state fatte e quali sono i progetti che avete nell'immediato futuro.
Dunque, voglio ringraziare Paolo dell'invito a questa trasmissione. Vi darò adesso nella chiacchierata alcuni punti fermi che ci hanno dato lo stimolo a fare questo tipo di scelta. L'idea è venuta nel 2017, dopo il terremoto del Centro Italia. E perché? La cosa fondamentale è che durante uno scenario emergenziale occorre in poco tempo molta gente, per una finalità molto semplice, nel senso che, specialmente per i terremoti, prima si vanno a verificare i danni, quindi a censire i danni, e prima la parte dello Stato, la parte politica, la parte di chi gestisce poi le emergenze, la protezione civile in generale, può fare delle scelte se le persone possono rientrare o non possono rientrare. Quindi siamo partiti da lì. Il Centro Italia ha avuto un tempo lunghissimo, per mille ragioni, nel fare il censimento del danno, e questo ha portato a tutta una serie di ritardi poi successivi anche di pianificazione della ricostruzione. Allora, partendo da quel momento, le professioni tecniche sono nel sistema di supporto alla protezione civile da anni, quindi non è una questione di adesso. Ingegneri in primis, parliamo del terremoto, che è il rischio sismico, è stato il rischio presidiato ed è a oggi a livello nazionale anche definito e normato tutto il processo, cioè dal momento dell'evento fino al momento in cui si entra in mobilitazione, si fanno i censimenti e poi la ricostruzione, con i tempi che sono al di là delle competenze della struttura tecnica nazionale, perché la struttura tecnica nazionale opera all'interno dei dettami del codice di protezione civile. Quindi dal momento, quindi a livello di prevenzione, al momento del soccorso, al momento del censimento del danno, non nella ricostruzione, perché la ricostruzione è uno scenario di intervento dove vengono in operatività i professionisti, che sono ingegneri, architetti, geometri, nella loro funzione di professionisti, quindi di prestazioni professionali. Noi come struttura tecnica non facciamo prestazioni professionali, ma siamo lì per fare delle prestazioni, le ho chiamate intellettuali, nel senso che censire un danno e andare a vedere se un edificio è agibile o no lo può fare solo chi ha fatto un percorso di studi e ha delle esperienze in merito, e quindi con un corso di formazione, come diceva Paolo, si va a completare questo.
Questa è una grande responsabilità, no?
Perché, bravissimo. E poi c'è la responsabilità, perché anche a livello formale c'è una sorta di scheda che uno firma e che prende la responsabilità dicendo quella casa è possibile abitarla, e quindi capisce che
mi viene una domanda, se
prego, 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 prego.
Allora, considerando tutto questo e che è volontario, uno dice ma perché? Cioè, tanta responsabilità in cambio di
guardi, in cambio di questa, di questo spirito dove le professioni tecniche hanno sempre avuto, come dicevo prima, la finalità è banalmente quella di essere di supporto a questa nazione. È il progetto, e vado al progetto, alla prima domanda, il progetto qual è? Avere una struttura che va a coordinare tutte queste professioni, perché prima ognuno si muoveva per fatti loro, cioè il dipartimento prima chiamava i geometri, poi chiamava gli architetti, poi dico geometri per dire, prima chiamava gli ingegneri, gli architetti, uno per volta, e quindi c'erano 5 gestioni, 5 procedimenti, 5 attività. Quindi l'idea è fare un'unica struttura dove vi è un solo coordinamento nazionale con l'STN regionali, qua siamo in Toscana, quindi con Paolo che fa il coordinatore regionale, sempre delle 7 professioni. A questo punto dov'è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è che il nostro obiettivo è quello di presidiare i 9 rischi che vi sono all'interno del Dipartimento di Protezione Civile, cioè la missione del Dipartimento è presidiare i 9 rischi, il sismico storico, diciamo così, tra virgolette. L'idrogeologico non c'è in Italia oggi, in questo periodo storico, dove non c'è un convegno oggi che giorno è? Sicuramente c'è un convegno che si parla di cambiamenti climatici e di rischio idrogeologico. Quindi la situazione qual è? Che noi vorremmo avere uno sforzo, abbiamo fatto in questi anni, quello di aver fatto col Dipartimento Nazionale un progetto insieme, di avere formati siamo oggi 5.000 iscritti alla Protezione Civile Nazionale, alla struttura tecnica nazionale, con presidio a rete in tutte le regioni e in tutte le province d'Italia, di tutte e 7 le professioni.
Le devo chiedere in conclusione appunto quali sono i progetti concreti su cui state lavorando nel prossimo futuro.
Allora, stiamo lavorando su due grossi temi. Noi adesso formalmente, normativamente, siamo all'interno come strutture all'interno delle strutture operative della Protezione Civile a livello di codice. Vorremmo fare un passo avanti perché ci siamo accorti che per il rischio simile non cambia un granché, ma per il rischio, per esempio, idrogeologico cambia molto essere chiamati e mobilitati solo per il censimento del danno, ma ci interessa essere presenti al momento dell'evento. Perché? Perché, come ha detto anche Paolo, il momento del rischio idrogeologico, io ho avuto esperienza, vengo da Bologna, quindi certo, l'esperienza in Emilia-Romagna sul rischio idrogeologico. Noi dovremmo essere, abbiamo fatto già richiesta al Ministero, abbiamo avuto un incontro col Ministro Musumeci, col Dipartimento, noi dovremmo essere presenti nel momento dell'evento. Perché? Perché ci sono due attività, secondo noi, che potrebbero essere interessanti, vista la professionalità che abbiamo, è quella di dare supporto ai comuni. Perché? Perché nel momento in cui un comune è oggetto di un'emergenza, tutto ciò che era ordinario diventa straordinario.
E già oggi
i comuni hanno carenza di personale.
Peraltro poi spesso andiamo a parlare di comuni piccoli in cui c'è anche difficoltà a reperire le professionalità.
Avranno un geometra fra due comuni che va due giorni alla settimana.
Con tutto il rispetto dei comuni piccoli sono l'ossatura di questo paese.
Certo.
Allora, dottoressa Monica Salvadori, per il gruppo dei geologi, qui mi viene una di nuovo buongiorno, qui mi viene una curiosità, no? Perché probabilmente voi avete anche toccate con mano quella difficoltà che l'uomo contemporaneo contemporaneo ha, cioè la scissione col mondo naturale, per cui prima avevamo un rapporto molto più diretto anche con la terra su cui camminavamo. Oggi anche prendere in mano una zolla di terra non sappiamo cosa c'è dentro, per cui diventa veramente difficile capire come comportarsi, come muoverci nel momento dell'emergenza, no, direi anche nel momento ordinario peraltro.
No, infatti io, diciamo, porto con me questo bagaglio professionale che appunto è dei geologi, che studiamo, come si dice, no, la terra, ma anche le dinamiche della terra. Quindi noi sappiamo benissimo che il nostro territorio italiano e quello toscano hanno una grande fragilità dal punto di vista geologico, geomorfologico e anche idrogeologico. I dati che abbiamo a livello, per esempio, di censimento di movimenti franosi sono molto alti. In Toscana si parla di un indice di franosità del 6% con superficie frane rispetto alla superficie totale, che è molto alta. A questo poi si aggiungono le problematiche idrauliche, idrogeologiche idrauliche, che sono legate appunto alla conoscenza della dinamica dei corsi d'acqua, quelli principali ma anche quelli secondari. Negli ultimi eventi abbiamo visto che anche il reticolo minore può provocare dei danni importanti. Quindi lo studio e l'analisi del territorio in una fase di previsione, come diceva appunto Monaco, è fondamentale. E se poi pensiamo che a tutto ciò si aggiungono questi fenomeni diciamo eccezionali, che chiamavamo eccezionali da un punto di vista proprio di piogge, che poi stanno diventando sempre più ordinari, ricordo che soltanto in questi ultimi 2 anni da un punto di vista di emergenza idrogeologica abbiamo avuto 4 emergenze dichiarate a livello nazionale, quindi insomma non è più una cosa che succede ogni tanto, succedono, e questo fa sì che davvero si abbiano dei danni importanti. Quindi il rischio idrogeologico, insieme al rischio sismico, che sappiamo caratterizza tutto il nostro paese, è veramente incombente su tutti noi. E come struttura tecnica nazionale stiamo lavorando su questa cosa, siamo stati anche attivati sull'evento di Ischia di qualche anno fa, dove abbiamo lavorato insieme agli altri professionisti proprio per la valutazione anche del rischio residuo, no? Post emergenza, il rischio residuo da un punto di vista idrogeologico. Quindi a questo punto diventa veramente importante anche la prevenzione in termini di formazione e informazione ai cittadini. Cioè oggi mi permetto di dire che quando acquistiamo una casa o comunque conoscere la situazione di pericolosità idrogeologica, idraulica delle nostre abitazioni è una forma di prevenzione, perché ci consente di avere una conoscenza e quindi una gestione del rischio alla quale ci dobbiamo sempre preparare. Quindi formare e informare i cittadini, conoscere i rischi a cui tutti noi siamo purtroppo soggetti e sottoposti, partendo anche dai cittadini più piccoli. Noi molto spesso facciamo delle iniziative nelle scuole di formazione e informazione, cercando di insegnare fin da piccoli a quel rispetto, a quella conoscenza del nostro territorio, che ha una grande fragilità, che quindi ci aiuta nei momenti più difficili. E sempre riallacciandomi a chi mi ha preceduto, i geologi, specialmente negli ultimi eventi, si parla addirittura all'ultimo di novembre-ottobre 2024, ma sia in Emilia-Romagna che in Toscana, hanno cercato proprio di affiancare il più possibile la struttura di protezione civile territoriale e locale, perché poi sono eventi molto spesso anche localizzati, molto localizzati, ma molto gravi, e quindi la figura anche proprio del geologo, che non è diciamo fra le altre che fanno parte della struttura tecnica nazionale, quella più anche specializzata in questo senso, e quindi non tutti i comuni possiedono queste professionalità. È lì che abbiamo,
e quindi risulta fondamentale ovviamente il vostro supporto. Grazie alla dottoressa Salvadori. Allora, dottor Giovannetti, Giampiero Giovannetti, per quanto riguarda la parte dei periti industriali, ovviamente anche il vostro ruolo è molto importante, peraltro voi siete tanti, no? Avete tante specializzazioni, mi diceva.
Sì. Buongiorno, grazie innanzitutto a Paolo per avermi dato la possibilità di essere qua. Io sono un semplice iscritto alla SPN, non ho nessuna funzione, però lo faccio faccio questo intervento volentieri, perché nel 2017, come diceva Felice Monaco qui accanto a me, io ero presidente del Consiglio Nazionale, ho partecipato dei periti industriali, ho partecipato a tutto il processo nella rete delle professioni tecniche di formazione di questa struttura. Noi non abbiamo potuto aderire subito perché siamo stati e non avevamo in precedenza una convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile. Abbiamo aderito successivamente e siamo arrivati un anno fa circa, volentieri, perché anche noi crediamo in questa azione di sussidiarietà delle professioni e di aiuto allo Stato nei momenti di difficoltà. È chiaro che noi, entrando da poco, dobbiamo fare tutto il percorso che gli altri hanno già fatto da anni, però ci metteremo tranquillamente a posto. Io infatti l'11 settembre questi due signori mi hanno consegnato l'attestato di un corso di livello universitario per fare certificatore AEDES, per fare rilievo del danno. Io sono molto contento, spero di non dover mai intervenire, soprattutto da queste parti, che sono le parti dove vivo, però credo che sia importante che lo Stato e le professioni facciano allo Stato questo tipo di servizio. Due parole per i periti industriali: noi siamo circa 40.000 a livello nazionale di professionisti divisi in 27 specializzazioni e 8 settori. I nostri settori sono costruzione, ambiente e territorio per quanto riguarda l'edilizia, meccanica e efficienza energetica, impiantistica, elettrica e automazione, informatica, chimica, design, tecnologie alimentari, prevenzione e igiene ambientale. In tutto questo noi, con le nostre competenze, che sono per esempio per gli edili il limite della modesta costruzione civile, per gli impiantisti un pochino meno sfumate i limiti di competenze, possano fare quasi tutto, progettiamo, dirigiamo, collaudiamo e verifichiamo.
E nel momento dell'emergenza cosa fate voi esattamente? Nel momento dell'emergenza cosa siete chiamati a fare?
Nel momento dell'emergenza, non siamo mai stati mobilitati, vedremo. Saremo a disposizione, io ho già dato la mia disponibilità, per esempio, che quando ci fosse questa cosa, con il Dipartimento di Protezione Civile abbiamo avuto altre collaborazioni, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto elettrotecnico, per esempio quando dovevano essere fatti dei vertici internazionali tipo il G7 dell'Aquila e di Pratica di Mare, il Dipartimento di Protezione Civile doveva allestire tutta questa logistica, chiamò il Consiglio Nazionale delle Reti Industriali per la progettazione degli impianti, dei campi e delle
strutture. Quindi il ruolo è fondamentale anche questo, perché si va a intaccare insomma degli elementi sostanziali che riguardano la gestione, l'evento, l'emergenza possibile, immaginabile. Allora andiamo a chiudere con l'architetto Caggiano per fare un po', diciamo, tirare le fila di questo discorso. Tanti, tanti gli elementi in campo, no? Abbiamo visto tante le competenze che si mettono in moto, perché poi magari noi cittadini non abbiamo la contezza. Nell'emergenza siamo molto preoccupati di quello che accade a noi stessi e non capiamo che la gestione di ogni singolo aspetto poi va a beneficio di quello che è il successo dell'operazione, che riguarda la collettività e il singolo. Però quello che mi viene così da riflettere su tutto quello che ho ascoltato è che c'è una grande professionalità italiana, no? E non a caso lei mi insegna che ci studiano dall'estero, no?
Sì, è vero. Noi diciamo abbiamo, questa è una forza in campo notevole e interdisciplinare, come dicevo prima, quindi questa, la struttura tecnica nazionale ha fatto un grosso passo avanti, come diceva Felice Monaco, perché si compenetrano più specializzazioni tecniche. le nostre schede AEDES, che sono quelle appunto che rammentava Felice, le schede che compilano i tecnici quando vanno a fare i rilievi dei danni sul terremoto, sono delle schede ormai che fra poco, il prossimo anno festeggiano 30 anni, perché sono state sperimentate la prima volta nel 96 e sono studiate anche all'estero. L'organizzazione analoga alla protezione civile in California, il Disaster Worker Service, usano le nostre schede, stanno studiando le nostre schede da diversi anni perché sono molto avanzate rispetto a quello che è il loro tipo di lavoro. Quindi insomma, diciamo, anche un orgoglio.
E anche il Giappone, se non sbaglio.
Anche il Giappone.
Quindi stiamo parlando di due paesi evoluti, no? Cioè non stiamo parlando di quelli che vengono definiti paesi in via di sviluppo. C'è quindi una professionalità, bene dirlo, perché spesso parliamo del nostro paese. Vuole aggiungere una cosa, Presidente?
Sì, volevo aggiungere il ruolo dell'STN regionali, visto che appunto Paolo è il coordinatore regionale, diventa un rapporto dell'STN regionale, un rapporto diretto con le regioni. Perché? Perché i rischi sono, le emergenze sono nazionali e sono gestite dal Dipartimento nazionale, ma i rischi o comunque gli scenari emergenziali regionali sono gestiti dalla regione. E quindi, siccome la protezione civile è un qualcosa di concorrente a livello legislativo, la regione ha dei poteri importanti su tutto ciò che succede nel territorio regionale. Quindi le STNR regionali hanno questo compito di interfacciarsi con la regione e cominciare già da adesso, da subito. Paolo, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto un incontro con i referenti di tutte e sette le professioni qua, di fare comunque delle azioni di relazioni, con protocolli, convenzioni, esercitazioni che abbiamo già fatto. L'ultima intervento che abbiamo fatto con la Regione Campania, appunto, con la Regione Campania, siamo stati 185 tecnici, hanno fatto la vulnerabilità degli edifici dei Campi Flegrei.
E che insomma.
Quindi erano tutti della Campania. Ecco perché dico, le STN regionali hanno dei compiti importantissimi. Noi a livello nazionale facciamo il coordinamento e abbiamo ovviamente l'interfaccia con la
però
parte
sono di... le regioni che intervengono,
anche perché gli iscritti sono iscritti negli ordini
ovviamente e quindi come dire, anche un appello all'istituzione regionale, sappiamo che molti ci ascoltano, ad avere un occhio di riguardo, no? Per queste professionalità che emergono. 10:03, noi ci fermiamo qui, grazie agli ospiti per aver partecipato,
grazie a voi per l'invito,
grazie all'ascolto, grazie naturalmente, grazie alla dottoressa Salvadori che salutiamo in remoto, buona giornata, dopo la sigla naturalmente il mitico supplente con voi, Mirko Roppolo, che non è supplente oramai, è stanziale. Ha avuto la cattedra Mirko, ha avuto la cattedra, salutiamo dopo Bibona Calling e poi la programmazione consueta di Controradio, l'informazione regionale a partire dalle 12:45. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.